We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Arr, fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior.
Wayfair, every style, every home.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Massimo Fini. Catilina. Ritratto di un uomo in rivolta. Lucio Sergio Catilina nasce nel 108 avanti Cristo in una famiglia patrizia di Roma, appartenente alla gens Sergia, una stirpe antichissima ma ormai decaduta. La sua infanzia e adolescenza sono poco documentate, ma sappiamo che fin da giovane mostra una personalità forte e carismatica. Fisicamente prestante, con uno sguardo intenso e capelli scuri, incarna il modello del bello e dannato. Gli storici a lui ostili, come Sallustio e Cicerone, lo dipingono come un uomo vizioso, dedito a ogni sorta di eccesso, ma Fini suggerisce che questa visione sia viziata dalla propaganda politica dell'epoca. Catilina si distingue per il suo coraggio e la sua resistenza fisica. Si arruola nell'esercito giovanissimo e combatte sotto il comando di Silla durante la guerra contro Mitridate. In questo periodo si lega ad altri giovani ufficiali brillanti, tra cui Lucullo e Crasso. Durante le proscrizioni sillane, assume un ruolo attivo, partecipando alle violente epurazioni degli oppositori politici. Questo periodo lo segna profondamente e gli conferisce una reputazione ambigua. Da una parte è visto come un feroce esecutore, dall'altra come un uomo d'azione, temperato dalla guerra civile. Dopo la morte di Silla, intraprende la carriera politica. Segue il cursus honorum con successo, diventando questore, edile, pretore e infine propretore in Africa. Tuttavia, il suo tentativo di candidarsi al consolato viene ostacolato dall'aristocrazia conservatrice, che vede in lui un pericolo per l'ordine costituito. Massimo Fini traccia un ritratto spietato di Marco Tullio Cicerone, l'antagonista principale di Catilina. Nato ad Arpino nel 106 avanti Cristo, Cicerone proviene da una famiglia della piccola borghesia e si afferma grazie alla sua abilità oratoria e alla sua astuzia politica. Viene descritto come un uomo privo di coraggio fisico, opportunista e vanesio. Dopo un inizio di carriera vicino ai populares, Cicerone si sposta verso una posizione nettamente conservatrice, diventando un baluardo della classe senatoria. Durante il suo consolato, 63 avanti Cristo, si oppone a qualsiasi forma di riforma sociale e utilizza la retorica per mantenere lo status quo. Fini lo dipinge come il prototipo del politico democristiano, attento a non esporsi troppo, abile nel manipolare la legge a proprio vantaggio e ossessionato dall'apparire come il salvatore della patria. Cicerone e Catilina rappresentano due visioni opposte di Roma. Il primo difende l'oligarchia corrotta, il secondo si fa portavoce di una rivolta contro le ingiustizie sociali. Il loro scontro è inevitabile e segnerà la vita di entrambi. Si analizza il contesto socio-economico della Roma del primo secolo avanti Cristo e spiega le cause profonde del malcontento popolare che porteranno alla congiura di Catilina. Dopo le guerre puniche, l'aristocrazia romana si è arricchita enormemente grazie alle conquiste, mentre i piccoli proprietari terrieri sono stati progressivamente schiacciati dal latifondo e dalla diffusione del lavoro servile. La plebe urbana cresce a dismisura e diventa sempre più dipendente dalle distribuzioni gratuite di grano. Parallelamente, emerge una nuova classe di ricchi, i cavalieri, che si arricchiscono con il commercio e gli appalti pubblici. La società romana è profondamente divisa. Da una parte un'aristocrazia sempre più ristretta e potente, dall'altra una massa di poveri senza prospettive. Catilina si rende conto di queste tensioni e cerca di sfruttarle a suo favore. La sua politica si orienta verso un'alleanza tra i piccoli proprietari rovinati, i debitori, i veterani senza terra e la plebe urbana. Il suo obiettivo non è solo il potere personale, ma una trasformazione radicale della società romana. Non è un rivoluzionario nel senso moderno del termine. Il suo modello politico non è la democrazia, ma il ritorno ai valori della Roma arcaica, in cui il coraggio, l'onore e la lealtà erano i principi fondamentali. Fini evidenzia il paradosso di Catilina. Pur avendo un programma che prevede il rovesciamento dell'oligarchia, il suo ideale è profondamente conservatore. Non vuole distruggere Roma, ma restaurarla secondo i principi tradizionali. Il suo programma include la cancellazione dei debiti, la redistribuzione della terra e una maggiore equità sociale, misure che lo rendono estremamente popolare tra le classi più deboli. La classe dirigente lo percepisce come un pericolo mortale. Le sue idee mettono in discussione il sistema economico e politico su cui si regge la Repubblica. Di conseguenza, viene ostracizzato e calunniato. Mentre Catilina si prepara alla sua rivolta, due figure chiave emergono nello scenario politico, Giulio Cesare e Marco Licinio Crasso. Entrambi sono consapevoli delle debolezze della Repubblica e cercano di sfruttarle per i propri fini. Cesare, giovane e ambizioso, sta costruendo la sua ascesa politica, ma evita di compromettersi apertamente con Catilina. Crasso, l'uomo più ricco di Roma, vede nella congiura un'opportunità.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
Per indebolire i suoi rivali politici, ma non si espone direttamente. Lo scrittore suggerisce che sia Cesare sia Crasso potrebbero aver sostenuto segretamente Catilina, salvo poi abbandonarlo quando la situazione si è fatta troppo rischiosa. Si mettono in luce le ambiguità e le ipocrisie della politica romana, in cui tutti giocano su più tavoli. Nel 63 avanti Cristo si candida nuovamente al consolato, ma ancora una volta viene sconfitto grazie a brogli e pressioni politiche orchestrate da Cicerone e dagli Ottimati. Questa sconfitta segna un punto di non ritorno. Catilina decide che la via politica non è più praticabile e organizza la famosa congiura per prendere il potere con la forza. Il piano è ambizioso e articolato. Recluta tra i suoi seguaci una vasta rete di scontenti: veterani di Silla, rimasti senza terra, aristocratici indebitati, plebei impoveriti e perfino alcuni senatori. L'obiettivo è prendere il controllo di Roma, eliminando fisicamente i principali leader del Senato, primo fra tutti Cicerone, e instaurare un nuovo governo più equo. Nel frattempo, a Roma si respira un clima di tensione. Cicerone, che è stato eletto consul, viene informato delle attività di Catilina da alcune spie e da lettere anonime inviate da membri del Senato spaventati. Inizia a raccogliere prove contro di lui, ma sa che senza una confessione o un evento eclatante non può ancora agire apertamente. Il 7 novembre 63 avanti Cristo avviene un tentativo di assassinio di Cicerone nella sua casa, ma l'attacco fallisce. Questo episodio convince il console a passare all'azione. Il giorno successivo convoca il Senato nel tempio di Giove Statore e pronuncia la prima delle celebri catilinarie, accusando apertamente Catilina di cospirare contro lo Stato. Di fronte alle accuse, egli adotta una strategia spavalda. Si presenta in Senato e cerca di difendersi, ma viene accolto da un muro di ostilità. Quando Cicerone gli grida contro il famoso «Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?», si rende conto che non ha più alcun sostegno politico. Decide quindi di lasciare Roma per raggiungere il suo esercito in Etruria, affidando ai suoi complici il compito di portare avanti la congiura in città. Dopo la partenza di Catilina, Cicerone si dedica allo smantellamento della rete cospirativa rimasta a Roma. Il console, con l'aiuto delle sue spie, intercetta alcune lettere compromettenti scritte dai congiurati e riesce a ottenere le confessioni di alcuni di loro. Tra i più importanti cospiratori arrestati ci sono Publio Cornelio Lentulo Sura, Gaio Cetego e Lucio Statilio. Il Senato si divide sulla punizione da infliggere ai prigionieri. Alcuni senatori, tra cui Giulio Cesare, propongono la confisca dei beni e l'esilio, mentre Cicerone e Catone chiedono la pena di morte. Alla fine prevale la linea dura e i congiurati vengono giustiziati senza processo, un atto che violava la tradizione giuridica romana, ma che Cicerone giustifica come necessario per la sicurezza dello Stato. Nel frattempo Catilina, rifugiatosi in Etruria, si prepara alla battaglia. Anche se la sua posizione si fa sempre più precaria, non rinuncia alla lotta. L'esercito a sua disposizione è formato principalmente da veterani e uomini disperati, ma la fedeltà che gli dimostrano è assoluta. L'epilogo della vicenda si consuma nel gennaio del 62 a.C. Catilina, braccato dalle legioni romane guidate da Marco Petreio e Gaio Antonio Ibrida, si ritira nella zona di Pistoia. Le sue forze sono inferiori di numero, ma decide di combattere fino alla fine piuttosto che arrendersi. La battaglia è feroce. I soldati di Catilina combattono con un coraggio disperato, consapevoli che non ci sarà alcuna pietà per loro. Quando la linea dei suoi uomini inizia a cedere, egli non fugge, ma si getta nella mischia con la sua solita temerarietà. Muore sul campo, circondato dai cadaveri dei suoi compagni. Quando il suo corpo viene ritrovato, ha ancora il volto fiero e gli occhi aperti, segno di un uomo che ha affrontato la morte senza paura. È l'ultimo atto di un'esistenza vissuta senza compromessi, in opposizione a un sistema che non gli ha mai concesso una possibilità. Dopo la sua morte, viene demonizzato dalla propaganda ufficiale. Cicerone esalta la sua vittoria come il trionfo della Repubblica sul caos, mentre Sallustio lo dipinge come un uomo malvagio e corrotto. Tuttavia, la sua figura continua a suscitare fascino e dibattito. Massimo Fini chiude il libro con una riflessione sul significato della rivolta di Catilina. Più che un semplice cospiratore, quest'uomo è il simbolo di una ribellione contro le ingiustizie della società romana. Il suo sogno di un ritorno ai valori della Roma arcaica si scontra con una realtà dominata da corruzione e opportunismo. Anche se la sua congiura fallisce, Catilina lascia un segno indelebile nella storia. Il suo nome rimane associato a un'idea di ribellione, di sfida all'ordine costituito. È il destino di molti uomini scomodi, essere ricordati non per ciò che erano, ma per come i loro nemici li hanno dipinti.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. Geico's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with Geico.